Bentornate care ascoltatrici, cari ascoltatori, a un nuovo giovedì di Tutto un Boh. Giovedì che ci vede orfani della nostra Clarice, la quale ha deciso che non ci voleva e che quindi va in onda la sera con la sua trasmissione e che non voleva più avere niente a che spartire con noi. No, non è del tutto, non è proprio così che l'ha messa giù, a essere sincera, la sto facendo un po' la vittima. Però Bellati c'è, adesso lo chiamiamo, si trova in quel della stazione di Bologna che prende dei treni, come di solito si fa alle stazioni. Quella di Bologna fa pensare anche altre cose, però no, treno. Vi ricordo il numero per scrivere, scriverci, scrivermi e farvi rispondere, tutta una serie di cose: 331-6214013 per i vostri sms, naturalmente, come sempre, anche perché oggi avremo, cioè, parliamo di una recente scoperta nel mondo dei corvidi, che a me e Bellati stanno molto simpatici per una serie di vicissitudini. Abbiamo anche convissuto con dei corvidi, in modo, come dire, ognuno col proprio, voglio dire, e in modo diverso, nel senso che io ho proprio avuto a casa a un certo punto una cornacchia che era caduta al nido, che poi è stata allevata in casa ed si è finalmente involata e riunita al suo stormo, ma questo accadeva durante il lockdown. Però so anche che a molti di voi stanno antipatici i corvidi, e maledette cornacchie, sono invasive e quindi bisogna farle fuori tutte perché uccidono gli uccelli. È una questione aperta, però mi piacerebbe sapere il vostro parere a riguardo, posto che ovviamente sono in disaccordo, ma vabbè. Ma prima di tutto ciò, ovviamente, ascoltiamo un brano e poi ci colleghiamo con il buon Andrea Bellati. Madonna, ecco, adesso ci sono, che casino. Dove sei?
Allora, stazione di Bologna, nel centro di Bologna, ricordiamoci, non si perde neanche un bambino.
Neanche un bambino, no. No,
dico, ma nella stazione, esatto, nella stazione Piracoli ci sono gli annunci, ci sono le signorine e i signorini finti che annunciano i treni veri. Adesso vediamo se fa ritardo.
Ok.
Perché l'andata lo fece.
Ma speriamo, così possiamo chiacchierare meglio poi.
Sì, per il piacere di chiacchierarcela addosso, sì, per stare a gigionare in stazione, no. Anche perché vabbè, la parte sotterranea qui è abbastanza tranquilla perché la temperatura non è orrenda, ma ti assicuro che lassù in superficie
è un disastro. D'altra parte poi sali in treno e c'è l'aria confezionata, per cui...
Sì, è vero. Quando scendi che hai questa barilata in faccia di aria calda, ma dice che arriva la pioggia, eh?
Ah, però. Senti, cosa facciamo? Parliamo del tempo, no? In realtà ci sono dei temi più importanti.
Allora, ci sono dei temi importanti perché riguardano degli animali a noi molto cari, che sono i corvidi.
Ah, tantissimo.
Esatto, sono animali per quanto bistrattati, biscottanti, però sono simpaticissimi, di grandissima intelligenza, perché è stato notato un comportamento assolutamente sorprendente da parte di questi corvi e di queste cronacchie, che per la costruzione del nido, ricordiamo, costruiscono il classico nido a bastoncini intrecciati.
Cioè che è il nido un po' il modello base dei volatili, no?
Esatto, quel nido che conosciamo tutti, che voglio dire, se dobbiamo disegnare un nido, ebbene, lo disegniamo così. E,
tuttavia? Ecco, no.
Tuttavia, questi hanno imparato, tu pensa un po', e pensiamolo tutti insieme, tutti in coro, a staccare le punte repellenti per i piccioni.
Ah sì, quella specie, quegli spilloni, quei chiodoni che si mettono sui che, diciamoci anche la verità, non sembrano sembrare una mazza. No, vabbè, per i piccioni forse sì, è vero, sì.
Ma il piccione viene infastidito, devo dirti che è un modo, diciamo, simpatico per dire non rompete le palle, andate a fare.
Sì, anche esatto. Sì, perché gli si pianta nel popò, proprio all'altezza giusta.
E è come sdraiarsi su un cuscino da fakiri, ecco.
Lo fanno, i fakiri lo fanno, ma non i piccioni effettivamente.
Devi essere un professionista, devi saperlo fare. Ricordiamo appunto che a chi volesse provare a sdraiarsi sui chiodi lo faccia sempre con la supervisione di un adulto o con chiodi con punta arrotondata.
Esatto.
Questo diciamo
esatto.
Per le persone in ascolto.
Esatto.
Che volessero emulare. Beh, insomma, cosa fanno questi corvidi, appunto? Hanno capito, perché a questo punto davvero è una questione di apprendimento, che questi cosi sono fastidiosi, fa male, no?
Mm-hmm.
E quindi li staccano, visto che sono anche comodamente infilati su un supporto di plastica, e li intrecciano per farne i nidi. Hanno trovato, appunto, sono stati trovati questi nidi fatti di repellenti.
Cioè dei nidi molto molto metal.
Allora, non solo dei nidi metal, ma dei nidi anche a prova di predatore. Perché voglio dire, non è che lo fanno perché sì. Sì, certo, loro fanno dei nidi praticamente inaccessibili ai predatori.
Cioè non è estetica, è l'equivalente della porta blindata con l'allarme di noi umani.
L'equivalente del filo spinato.
Del filo spinato, era più facile usare una metafora che era più vicina. Il filo spinato, bravo. I cocci di bottiglie sopra il muro, quelle cose lì.
Quelle cose bellissime, è stato una... Era montale, giusto? Cocci di bottiglia. Che bella cosa.
Bella cosa.
E intrecciamo la poesia con i corvi.
Che a loro volta intrecciano invece punte e repellenti per piccioni.
Esatto. Ma questo perché? Cioè, i corvi, tutta quella famiglia lì, per cui le cornacchie, i corvi, eccetera, eccetera, le tarcole, sono animali particolarmente intelligenti. Tant'è vero che qualcuno ha avuto, diciamo, il simpatico ardire di chiamarli scimmie con le piume.
Non nel senso che è brutto, ma nel senso che sono curiosi e intelligenti.
sono curiosi e intelligenti, ma riescono anche a fare delle cose tipo l'utilizzo di strumenti, esattamente come fanno le scimmie. Cioè, adesso voglio dire, l'immagine classica dello scimpanzé che si era bastoncino nel termitaio per poi assaporare appunto un sushi di termiti.
Sì, un canapè.
lo fanno anche questi uccelli. Se consideriamo il fatto che tra noi mammiferi e loro ci sono 320 milioni di anni di differenza, è una cosa decisamente sorprendente. Cioè, l'ultimo antenato che abbiamo avuto insieme appunto agli uccelli, cioè tra noi una gallina o un piccione, passano 320 milioni di anni.
Non poco.
Però ecco, non siamo appunto, lo sappiamo bene, non siamo gli unici animali che hanno sviluppato un'intelligenza. È chiaro, un'intelligenza diversa, perché a loro non serve progettare la stazione di Bologna, appunto, ma sono riusciti a migliorare l'architettura dei loro nidi utilizzando questi materiali che ripetiamolo, sono le punte che dissuadono la polaiarsi dei piccioni per fare dei nidi blindati a prova di predatore.
Allora, una serie di domande che mi sovvengono al momento. Che predatori hanno i corvidi? Nel senso che sono, a parte le tacole o le pica-pica, come si chiamano, le gazze, che sono
gazze.
Abbastanza piccoline, però dalle cornacchie in su sono delle belle bestie. Cioè,
sì, però infatti sono loro, è la classica scena di mobbing. Ricordiamoci che la parola che determina quel comportamento umano detestabile deriva in realtà dall'etologia animale. Mobbing in etologia è quando dei potenziali predatori, delle potenziali prede,
sì,
si agiscono in gruppo per scacciare un potenziale predatore. Ed è facile vedere quelle scene appunto nei cieli anche nostri in cui delle cornacchie inseguono per esempio il gheppio, che è grosso la metà, però il gheppio è un rapace e potrebbe predare i piccoli, non tanto l'adulto una cornacchia adulta che è ben armata e aggressiva, non certo. Si fa fregare. Però dei pulli, cioè dei pulcini, sì.
E loro si mettono, ecco, d'accordo e fanno brutto al gheppio.
Fanno brutto non solo al gheppio, ho visto scene anche di con il pellegrino, con altri, con le poiane, cioè con altri rapaci.
Certo, ok.
E quindi niente, insomma, poi la cosa sorprendente davvero, se ci pensiamo, sono le dimensioni dei cervelli degli uccelli. Perché sono piccinissimi.
Davvero?
Sì, beh, sono, sì, molto piccoli.
Effettivamente. Quindi sono progettati bene, perché sono piccoli ma molto potenti. Piccoli ma caratteristici.
Sono infatti progettati in modo diverso dal nostro, ok? Per esempio loro hanno, ma per ovvi motivi, tutta la parte del cervello che va a processare semplicemente la sensazione della propria posizione nello spazio.
Sì.
Ok, è fondamentale, perché a differenza di noi tapini che ci muoviamo su due dimensioni, avanti, indietro, destra e sinistra, loro hanno anche il sopra e sotto.
E quindi è tanta roba, ovviamente. Devi avere consapevolezza, certo, se non vuoi smarmellarti contro gli oggetti.
Esattamente, tu hai la consapevolezza, quindi loro hanno, per esempio, appunto tutti i sistemi, tutti i meccanismi di pilota del volo che sono estremamente complessi, no?
Certo.
E questa è la cosa numero uno. Però appunto l'altra cosa interessante è che appunto se le dimensioni del loro cervello sono inferiori, hanno una struttura diversa. Per esempio negli uccelli c'è una parte che si chiama pallio, che noi non abbiamo.
Pallio,
esatto.
Come quello di Siena? Anzi, di Siena.
Come quello di Siena, esattamente. E, che è la struttura, cioè si ritiene che sia la struttura cerebrale responsabile delle capacità mentali dei pennuti, e sostanzialmente il pallio negli uccelli fa quello che la corteccia fa nei mammiferi, e in particolare negli esseri umani, o comunque nelle scimmie antropomorfe come noi. hai capito? Dicevamo appunto che se paragonati alle dimensioni dei cervelli dei mammiferi sono estremamente piccoli, no?
Certo, certo.
Cioè, l'altra differenza la fanno però che appunto la base intelligenza è il numero di connessioni, il numero di neuroni, il numero di connessioni,
certo.
Ok? E che semplicemente i neuroni degli uccelli sono più piccoli dei nostri, vero, ma sono più fitti.
Ah, quindi di più?
Sì, quindi se il cervello di un corvo fosse grande come il nostro, il numero di neuroni sarebbe superiore, addirittura forse il doppio, quindi chi lo sa, potrebbe essere più intelligente di noi.
Bello.
E a questo punto si dice intelligente come un corvo, adesso cambiamo, o come un pappagallo, scordiamoci che gli altri fenomeni tenuti sono i pappagalli.
Hanno cervelli diversi i pappagalli dai corvidi, in questo senso?
Ma no, perché no, però
che ne so?
No, il meccanismo è lo stesso, è che semplicemente anche i pappagalli hanno cervelli che sono davvero sorprendenti. Ricordiamoci come si chiama, il pappagallo Alex, ce lo ricordiamo, no?
No?
Tu te lo ricordi? No, un pappagallo cinerino che fu allevato nel, non mi ricordo più se mi sembra in Inghilterra, ma negli Stati Uniti, al quale insegnarono tantissime parole, ne imparò addirittura un centinaio di parole in inglese.
Ok.
Con le quali questo animale, pensate, faceva dei discorsi, però riusciva appunto a mettere insieme qualcosa di sensato nell'indicare anche semplicemente oggetti, eccetera.
Cioè non le metteva a caso, insomma, erano...
Esatto.
Pazzesco.
La leggenda, sì, riusciva a contare fino a 6 oggetti e riusciva a dare a questi oggetti il nome corretto e il colore. Per cui se c'è cubo rosso, era cubo rosso. Capisci?
Che bravo Alex!
Esatto, il quale morì a 31 anni e la leggenda è, e questa è una cosa veramente toccante, che alla dottoressa Peppenberg, che era la sua addestratrice, disse: stai bene, ti amo, ci vediamo domani. In realtà morì la notte stessa.
No!
È straziante, vero?
No! Posso mandare un brano per questa cosa?
Manda un brano triste a questo punto.
No, Malinconico. No, faccio al contrario perché sennò piango. A fra poco.
Oh yeah. Oh oh. E Mr. Blackie, hey. Así suena. Se va a hacer o no se va a hacer. Fire! Estoy que no más tiento, andando por la calle con el corazón contento. De nada me arrepiento, lo hecho, hecho está. Vamos haciendo el intento de vivir lo mejor que se pueda, de crecer lo mejor que se pueda, de dañar lo menos que se pueda, de hacer mucho con lo que se tenga. Y vivo siempre mi propio cuento. No me molestes si no te molesto, buscando siempre cualquier pretexto pa' andar con la clica al trillones por ciento. Saco el teléfono y digo hey, alguien me contesta y me dice hey. Marcamos otra vez y alguien dice hey. Ya la aprendimos, así es como ves.
Fuga pa' la calle. Fuga pa' la calle.
Que la vida está allá afuera, andando sin prejuicios, cada quien va con sus vicios. De aquí para allá, de allá para acá, me mantengo firme, aunque quieras herirme. Esto es puro corazón, yo no me vendo, aunque me esté muriendo. Lo último que quiero es llamar tu atención. Si me tiras con algo, ahí te va una bendición. En el barrio me crié con mis compas al 100, colgando los tenis, sintiéndome bien. Uno controla, mi es una sola, cuidando tu espalda, el barrio te respalda.
Aquí vamos de nuevo, Mr. Blackie, Dolmont. Fuga pa' la calle.
Fuga pa' la calle. Fuga pa' la calle. Hey, hey. Oh, oh. Fuga pa' la calle. Fuga pa' la calle. Hey, hey.
prendo fuego. Es Mr. Blackie. Dímelo, Dizer. Truena Leyone. Oh yeah.
Bene, ci siamo lasciati alle spalle la tristezza di prima del buon Alex e possiamo andare avanti a questo punto.
Andiamo avanti, appunto. Da dove nasce, per esempio, questa abilissima capacità, appunto, di parola dei pappagalli? È stata abbondantemente studiata, ovviamente, e hanno scoperto, per esempio, i ricercatori che un pappagallo, per esempio, riceve. Ovviamente qua sto generalizzando,
sì.
Poi bisogna andare a vedere nelle specifiche specie, perdonate, ricevono una sorta di nome alla nascita, perché i pappagalli, soprattutto che vivono in comunità affollate,
come le orche,
più o meno, perché anche loro sono però no, le orche sono mammiferi. Analizzando appunto questa specie di saluto del genitore in entrata al nido,
no? Che carini.
Queste scene, hanno visto che sostanzialmente c'era una sorta di pronunciano dei suoni, delle parole tra virgolette specifiche, come se il linguaggio nella coppia di pappagalli e con i piccoli diventasse qualcosa di specifico della famiglia all'interno di queste comunità di pappagalli.
E quindi fondamentalmente quando noi prendiamo invece un pappagallo con noi e gli diamo un nome, gli stiamo dando un nome che lui percepirà per tutta la vita come sbagliato.
È una roba che chiaramente... No, lo percepisco come un suono.
Certo, vabbè, lui mi chiama così, anche se il mio nome in realtà è quest'altro.
Esatto. E da qui una delle domande classiche che ci va, a parte il grande rispetto della prossima volta che vedremo una cornacchia a svuotare un cestino.
Sì.
Hai visto questa cosa? Io prima che capissi appunto il colpevole, che tu vai anche al parco Sempione, dici, madonna, ma che vulcioni, no?
E invece no!
E invece no, trovi questi cestini sparecchiati con la roba sparsa tutto intorno. Dico, ma guarda, non ci vuole niente a centrare un cestino, no? Beh, in questo caso l'umano è parzialmente colpevole, perché in realtà queste cornacchie hanno scoperto che i cestini, soprattutto dei parchi, sono una ghiotta. Perché non so se hai notato che succede soprattutto nei parchi, cioè nei cestini in giro per la città, tu non trovi la roba sparpagliata fuori.
Cioè, se sì, è di solito per colpa degli umani, ma non delle cornacchie.
Esatto, invece nei parchi sì, perché? Perché nei cestini in giro trovi più che altro sacchettini di merda di cane, no?
Quindi, ok.
Niente di interessante dal punto di vista gastronomico, per la cornacchia chiaramente.
Beh, per nessuno in realtà, però sì, ok.
Esatto, mentre se tu vai appunto nei parchi trovi che... Ma perché? Perché nei parchi la gente ci va appunto a fare, anche semplicemente in pausa pranzo, a mangiare qualcosa, vuoi il panino? Vuoi il contenitore di preparati alimentari in plastica sigillata, però è così, quindi è più facile trovare cibo.
Certo, certo, certo. E quindi loro sanno che se devono mangiare bene, cioè i bidoni della spazzatura, specificamente dei parchi, sono il fast food dei corvidi, delle cornacchie.
Sì.
Poi
delle cornacchie, esatto. E così. Comunque, l'altra domanda che ci si pone quando appunto si va a studiare questi animali, ricordiamoci, abbiamo detto mille volte, però diciamo ancora, che gli uccelli sono i diretti discendenti dei dinosauri, no?
Sì, 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 l'abbiamo detto più volte.
L'abbiamo detto più volte, è una cosa sempre sorprendente, appunto, quando si vede un piccione, un passerotto, e si pensa al T-Rex o il brontosauro, ecco, diciamo che la roba più simile non sono gli attuali rettili, i coccodrilli e tartarughe, ma sono appunto gli uccelli.
Sì,
e,
sì, sì, sì.
Allora la domanda che ci si fa spesso è: ma se quel meteorite non avesse colpito la Terra 65-70 milioni di anni fa, cosa sarebbe successo?
E cosa, non ci saremmo noi?
No, quello è molto molto probabile che non ci saremo noi, perché i dini avrebbero comunque continuato a prosperare e a scannarci. Ma cioè, probabilmente adesso eravamo ancora delle specie di scoiattoli sugli alberelli.
Sì.
Però la cosa appunto così, che non è, vuol dire, è un buon gioco, chiaramente distopico, ma avrebbero evoluto, cioè i rettiliani, insomma, adesso entriamo proprio nella cosa, ci sarebbero stati, cioè avrebbero evoluto delle forme di intelligenza simile alla nostra?
E questo è molto interessante.
È molto interessante, proprio perché appunto, considerando che la struttura cerebrale degli uccelli, di alcuni uccelli attuali, consente loro di fare delle cose appunto sorprendenti. Intanto ti dico che c'è un Milano Centrale con 80 minuti di ritardo.
È il tuo o no?
No, il mio ne ha, aspetta, ne ha 10.
Easy.
Sì, easy, abbastanza easy. No? E, arrivate. Quindi uno degli esercizi che sono stati fatti appunto a immaginarsi come sarebbe stata la loro evoluzione potenzialmente in forme più intelligenti, appunto dei dinosauri. E se ci pensi, quelli che avevano già il bipedismo, cioè erano già bipedi come noi, per cui con le mani libere come noi, con le zampette libere, chi lo sa, magari qualcuno poteva anche avere dei pollici opponibili come i nostri, visto che alcuni rettili ce li hanno, e allora ci si chiede, beh, interessante, pensa che aspetto potrebbe avere un dinosauro intelligente
con la cravatta, tipo la 24 ore attaccata al petto, perché me lo immagino sempre un po' come il T-Rex con le braccia molto molto corte, per cui...
Beh, ma non se ne sarebbe fatto nulla delle braccia corte, no, probabilmente, non so, chi lo sa,
lasciami sognare.
Ma io penso che sarebbe uscito più da dinosauri con le zampe anteriori comunque lunghe, tipo braccia, tipo appunto il velociraptor. Il velociraptor non mica aveva le zampettine attaccate al petto.
No, hai ragione, era molto più... Poteva scrivere volendo.
Poteva scrivere, poteva grattarsi il petto.
Tranquillamente. E anche il mento e il naso.
Il mento non credo, perché non ci sarebbe
È molto lungo il mento, sì, molto... Vabbè, ma si sarebbe accorciata la mascella e la mandibola esattamente come noi.
Chi lo sa, forse sì, chissà se avrebbe avuto la coda, quella codona che avevano. Insomma, le suggestioni sono tante. Poi magari non si sarebbero comunque voluto in forma intelligente, anche perché la questione intelligenza non è necessariamente come quella che è la nostra, non è necessariamente una roba più intelligente degli intelligenti.
No, infatti è la nostra visione antropocentrica che ci fa pensare che più assomiglia a noi, più è intelligente. Magari avrebbe...
Sì, infatti avrebbero evoluto intelligenze di tipo diverso, come quelle che hanno evoluto altri animali. Tu citavi prima le orche, i cetacei in generale, hanno quell'intelligenza lì che serve loro. E però vabbè, insomma, è simpatico appunto raccontarsela e pensare al mondo rettile. So che devo vedere intanto se è uscito il cartello del mio treno.
Prego, prego, ci mancherebbe altro. Intanto ricordo il numero 331-6214013 per i vostri sms. Se volete anche partecipare voi, cari ascoltatrici o ascoltatori, via messaggio a come saremmo oggi o come sarebbero i dinosauri se non fosse caduto il meteorite. Quindi noi saremmo degli scoiattoli, probabilmente dei piccoli mammiferi pelosi e teneri, mentre i dinosauri avrebbero preso strade evolutive diverse e lunghissime e molto molto interessanti, perché milioni di anni chissà cosa diventavano. Pensa a te.
Milioni di anni. L'altra cosa è che... Ah no, ma l'avevo detto perché i T-Rex avevano le braccine corte?
Sì, era per non farsi mangiare le mani dagli altri, dai loro compagni, mentre scannavano le prede.
Non è bellissima questa cosa?
Molto bella, sì.
Ripetiamola, allora, avevano le braccine così piccine di T-Rex, ma questo chiaramente è una delle tante tante ipotesi, anche perché sennò non si spiega, no? Cioè perché avessero questi arti. E una delle spieghe è che appunto, lavorando tanto con la testona, lavorando tanto di bocca e zampe, quindi immaginiamocelo appunto che questi probabilmente cacciavano in branco, mangiavano in branco un po' come i leoni, quindi si avventavano su un'enorme carogna di dinosauro. Ecco, avere lì delle zampine delle zampe normali, se hai accanto un bestione grosso come te che fa andare le mandibole, magari ti trancia via un braccio.
Però ti tranciava le labbra, però.
In che senso?
Nel senso che la testa comunque ce la devi mettere.
Sì, ho capito, però un conto è la capoccia, che comunque era ben armata, un conto sono delle braccia, anche perché appunto un braccio, una zampa anteriore di dimensioni diciamo normali, potrebbe arrecare delle ferite che difficilmente in situazioni appunto di scarsa igiene o comunque non c'è un pronto soccorso, e uno potrebbe anche morire di sotticemia. Invece braccine così corte servono appunto, potevano essere salve, sventolate e salve, forse avevano anche una funzione di comunicazione tra sessi. E lì viene troppo, veramente tantissimo da ridere, pensare a questo animale gigantesco che fa dei segni alla compagna o al compagno con...
che sembrano per forza antisgamo, perché se tu fai i gesti così con le mani, te le metti sotto la gola come ce l'aveva il T-Rex, sembra che non vuoi farti sgamare dagli altri. È carino, è molto intimo. Sì, ci piace.
È una cosa molto molto intima.
Avevo un'altra domanda che volevo porti, ma me la sono dimenticata, per cui non importa. Adesso magari ascoltiamo un brano, noi ci risentiamo dopo che sei salito sul treno e vediamo intanto cosa viene fuori da ascoltatori e ascoltatrici, va bene? Poi proviamo, magari non ci sentiamo più perché non si riesce dal treno.
Guarda, tu sai che il primo pezzo è quello su Twitch Channel. Facciamo così, quindi cosa faccio? Metto giù o rimango...
No, metti pure giù, direi...
E mi richiami, ok.
Ti richiamo tra poco.
Va bene,
grazie Andrea Bellati, 331-6214013 per i vostri sms. Beh, sei intimidito il brano, non capisco. E niente, dicevo, per i vostri sms scrivetevi pure. Intanto sono arrivati un sacco di vostri messaggi molto interessanti riguardo quello che potrebbe essere, come dire, una possibilità alternativa alla questione dei dinosauri, che non vi leggo subito, ma meritano tutte, perché sono interessanti. Diciamo che la fantasia non è mancata e che bello ogni tanto riflettere su quello che sono le realtà alternative. A sex symbol, the black seminole. African Rambo, I'm more ammo. Can't be escaped, I'm on every channel. What's wrong? What's wrong with the man? Your eyes are low, and you're walking with both hands on your head. His response, he's on a clean, clean high. Both feet up on the ground.
Now.
Yari the Black Seminole. Ce l'abbiamo fatta. Allora, è arrivato un messaggio che dice: se il Bellati è raggiungibile dal treno, si può chiamare dalla panchina Elia, a.k.a. il sostituto Biocoso. Però c'è il Bellati comunque dal treno.
Allora, il Bellati dal treno perché, signori miei, il ritardo in questo momento è salito a 40 minuti. Quindi non sono salito.
Ah!
Allora, facciamo facciamo così.
Sì.
Che adesso appena esce il mio treno io comunque prima o poi salirò e a quel punto io saluterò ascoltatrici e ascoltatori e tu metterai delle canzoni bellissime.
Va bene, però intanto ti leggo i messaggi.
Vai.
Allora, a proposito di Elia che è stato definito sostituto Biocoso, aveva scritto: i corvi sono super affascinanti, sono mega intelligenti, basti pensare che possano serbare rancore nei confronti di individui della nostra specie nel caso questa si comporti di cacca. È vero, non solo, aggiungiamo anche che riescono a serbare rancore corvi che non direttamente hanno avuto l'esperienza negativa, cioè che gli altri gli dicono: vedi quello lì è stronzo, lo devi odiare.
Il corvo non può piovere per sempre, vogliamo citare la sua citazione.
Peraltro, infatti qualcuno dice: il corvo per forza è figo, se no non gli avrebbero dedicato un fumetto, per esempio.
Esatto.
E quindi molto, molto bello. Era Emiliano che aveva scritto questo. Cornacchie, plus, ammazzano i piccioni, minus, ammazzano le mini lepri. Litigano di bestia con le gazze, io ho le registrazioni di altri corvi e quando sono in giardino gliele faccio sentire e loro scappano. Up Merlin, consigliata dall'armadilla. Poi. Ciao, ma è vero che i corvi ti hanno la possibilità di volare al contrario, cioè in volo rovescio?
Non mi pare. Nel senso nel senso del verso
a zampa
della
all'aria.
Coda, o a zampa all'aria? Sì, ma per poco tempo, nel senso lo fanno per esempio abbracciandosi, ma lo fanno anche molti rapaci, le scene di aquile che appunto volano maschi e femmine in quelle, quasi si lasciano cadere, questo vento di passione, quante situazioni incredibili, vento di passione che spostano queste aquile che si abbracciano con gli artigli, no?
Si artigliano.
E uno sta sopra l'altro, sta sopra. Ah, è bellissimo, anche le cornacchie l'ho voluto fare, ma anche quando scazzano. E scassano parecchio, ha ragione l'ascoltatore che parlava prima. Poi se mangia la mini lepre, e vabbè, visto che sono invasive, tutto sommato.
Specie invasive contro specie invasive, tutti che si invadono.
Con la differenza che le cornacchie non sono invasive, sono tipiche del nostro territorio.
Almeno sono dei posti nostri, via.
Le abbiamo aiutate a casa nostra dando loro tutta una serie di benefit.
La spazzatura principalmente.
La spazzatura, tipo eliminando i predatori, tipo dandogli una valanga di prede, tra le quali anche le mini lepri, che ricordiamo non essere padane, ma neanche europee.
Di dove sono le mini lepri? Vabbè, saranno americane.
Argentine, sì.
Vedi, lo sapevo io, Sud America. Al Parco Lambro, dice Simone, ho notato che le cornacchie preferiscono non scazzare coi parrocchetti, forse perché i pappagalli hanno un becco che fa abbastanza brutto. Beh, sì.
È una bella osservazione questa, perché in effetti il parrocchetto c'è da pochissimo tempo.
Sì.
No?
Sì, sì,
è qualcosa che quando eravamo piccini noi poteva sembrare qualcosa di assolutamente impossibile, quindi c'è da pochissimo tempo e diciamo che non è tanto cioè secondo me anche la cornacchia nella sua media intelligenza si chiede
ma che cazzo è sta roba?
Esatto. Per cui probabilmente lo guarda con diffidenza.
E, e perché ha uno spaccanoci al posto della faccia? Perché i pappagalli possono fare molto,
certo,
male col becco, per cui
sì sì assolutamente, per cui è una roba nuova adesso. In effetti ero l'altro giorno, madonna, a Roma è impressionante,
è pieno, pieno.
Sì, pieno.
Elia di nuovo aveva detto: colpo di scena, i dinosauri avevano una civiltà strutturata come la nostra e come noi avevano i negazionisti dei meteoriti, era che vai, negazionisti di catastrofe che trovi, non male, non male. E a proposito di come dire, di negazione o quantomeno messa in dubbio, Stefano scrive: ma possiamo escludere al 100% che i dinosauri non si siano evoluti e abbiano causato la loro estinzione come sta facendo l'Homo sapiens? Sì, possiamo farlo.
Beh, diciamo che avremmo trovato almeno qualche piccola traccia.
A meno che non abbiano dedicato gli ultimi millenni della propria civiltà a occultare qualunque prova.
Oppure era una civiltà basata sul cartone e...
e si è tutto decomposto.
Esatto.
E hanno sempre vissuto alla ghiaccio, certo.
O con materiali biologici.
Cosa? O con materiali biologici. Sì, magari infatti erano più probabilmente erano quindi più evoluti di noi da questo punto di vista.
Sì. C'è un annuncio in ritardo, ve lo dico in diretta. No, siamo sempre sui 40 minuti. Va bene, va bene.
Mone, chissà come che nome avrebbe un diplodoco impiegato all'ufficio di collocamento. È difficile saperlo. Il T-Rex non riesce a mettere la cravatta, ma soprattutto il cappello, è vero.
Se lo faceva mettere, però.
Se lo faceva mettere dal suo amico o la sua amica, nel senso che da lontano si riesce, o con le zampe dietro. Elia dice: Rick e Morty hanno fatto una puntata incredibile sul tema dinosauri super evoluti, consigliatissima. Io sto cominciando a vederlo adesso, Rick e Morty, per cui.
Che cos'è, scusami?
È un cartone molto bello, tutto matto, con delle vaghe attinenze, cioè nel senso che è ispirato, ma non che c'entri la trama, però lui è uno scienziato pazzo con i capelli un po' alla Doc Brown, lui si chiama Morty e non Marty, ma assomiglia molto a Marty McFly, è suo nipote,
certo.
E viaggiano nel tempo. Nemmeno cartone, perché lo avremmo trovato fossilizzato, no? A casa un botto di alghe fossili, sì è vero.
E allora escludiamolo.
Allora direi che lo possiamo escludere al 100%, sì. Hai ragione Luca, e sì, effettivamente i fossili per definizione sono roba biologica che non si è decomposta, ma è stata pietrificata da pressioni e cose. Elia dice che Rick e Morty lo definirebbe un Doctor Who cinico. Sì, e poi è a cartoni animati, tra l'altro.
Allora lo guarderò anche io. Ricky e Morty.
Rick and Morty.
Allora, guarda, se finalmente, magari stasera si riesce ad arrivare a casa.
Ma va!
Comincio una.
Non
ci arrivo.
Ma resta allora, lì, che bello.
Qui nella stazione di Bologna. Senti come parla questa voce dell'intelligenza artificiale, senza un minimo di sensibilità nei confronti della gente che è stanca.
Oh.
Che vita è. Vabbè, altre domande? Altre che
Olli dice: ho letto questa cosa degli spuntoni spaventa uccelli sul Guardian in un articolo intitolato I Thought I See It All. I corvi rafforzano solo la struttura del nido, mentre le gazze, che sono sempre corvidi, che fanno il nido a cupola, li mettono anche sul tetto per tenere lontani i predatori.
Esattamente. Sì, sì, anch'io ho colto questa notizia dal Guardian. E proprio così, cioè, diciamo che è entrato nel cervello di questi animali il concetto di punta
fastidio a quelli che danno fastidio a me.
Esatto. quindi la uso.
Quindi la
tant'è
uso.
Vero che è, ma l'altra cosa interessante è che hanno scoperto appunto che staccandone un lembo se ti porti a casa tutta una fila di punte, quindi non è neanche lo sbattimento, devo prendere una punta alla volta, ma sono già fatte e strutturate per poter essere montate sul proprio nido.
Perché sono nel pratico blister.
Con gli incentivi, sì.
Esatto. E Jacopo, no, Eugenio aveva detto, non so se l'avete già detto, ma i corvidi sono tra i pochi animali che si riconoscono allo specchio. Non so se tutti i corvidi, sì. Però sì, è vero, lo fanno.
Allora, sì, lo fanno, non so anche io se tutti i corvidi, ma è una delle cose che appunto riescono a fare, riconoscere la propria immagine. È un'altra cosa molto molto sorprendente.
Anche perché poi si possono pettinare, abbellire, abbellatare e fare quelle cose lì. Senti, volevo chiederti una cosa io invece, che mi sono dimenticato di chiederti prima. Ma i corvi, nel senso del corvo imperiale, il corvone quello grosso, e in Italia c'è, vero? Però non alle nostre latitudini, più a nord, mi sa.
È più a nord e più in alto.
Ok. Dove?
No, non me lo chiedere.
Ah, ok.
Sto guardando col terrore che è arrivato a 45 minuti, perdonami.
Figurati.
Perché no. Non riesco a fare mente locale. Sto pensando alla mia persona e a quello che sto sudando.
Era solo per chiederti se era possibile che ne avessi visto uno dalle parti di Morbegno, cioè quindi non tanto lontano.
No, non lo so questo.
No?
Però ce n'è... No, posso chiedere.
Beh, ma chiedi, no, magari...
alle signore qua di Italo.
Chiedi, esatto. Scusate, ma secondo voi... Perché a me sembrava proprio un corvo imperiale. Poi... Vabbè.
Sono molto grossi.
Lo so, grosso tanto. Mm. Sembra è tipo una gallina, però goth, un po' dark.
Ma più grosso,
e con le alone, e il beccone, e tutte quelle cose lì. Va bene, senti, cosa facciamo? Ti lascio andare, ti mando un brano...
Guarda, io adesso sto scendendo di un altro livello negli inferi qui della stazione di Bologna, e dovrebbe comunque prendere il telefono. Tu cominci a dire delle cose, mentre adesso sono sulla scala mobile.
Sì.
E quindi vediamo appunto...
Ecco, ti abbiamo persi. No, no, per ora sì. Mi aspetto. Okay, aspetta, questo messaggio è bellissimo, me l'ero perso. Mi aspetto corvi che minacciano con le siringhe per avere delle noci a sto punto.
Già aperte, perché quello è il vantaggio.
Uh-huh.
Cioè, tu minacci il pappagallo non tanto di darti la noce, quanto di aprirla, perché lo sbattimento, non avendo uno schiaccianoce, è tutto lì.
Mi date un aiuto? Questo non c'entra niente, però te lo leggo lo stesso. Con le trappole ho catturato qualche migliaio di popillia japonica. Come le uccido per smaltirle?
Oh, mamma mia, non ho la minima idea, però smaltiscile.
Cos'è una popillia japonica, ricordalo?
La popillia japonica è il maggiolino giapponese assolutamente invasivo. Sto salendo sul treno, Gem, intanto.
Sì.
E quindi profondamente invasivo, che niente, è un invasivo. Ti devo lasciare perché devo chiedere
ciao.
Il treno giusto.
Ciao, ci manca solo quello. La popillia japonica piace molto a Ion, uno dei miei due cani, che ha deciso che li sgranocchia e fa abbastanza cagare.
Oh shit.
Esatto, quello ho pensato anch'io. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses and motherfucking condoms. Have one on us, alright? Picture perfect. I paint a perfect picture. Bomber hoochies with precision. My intentions took you with you with that and double OP. Dog, my fucking homie. Use a cold ass nigga on them all. Showing up. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Now I'm back in the courtroom waiting on the outcome. Free Tupac is all that's on the niggas mind, but at the same time it seems they trying to take mine. So I'ma get smart and get defensive and shit, and put together a million march for some gangster shit. So now they got a slate, two multi-millionaire motherfuckers catching cases. Bitches get ready for the throwdown, the shit's about to go down. Me and Snoop about to clash. I'm losing my religion, I'm vicious on these stool pigeons. You might be deep in this game, but you got the rules missing. Niggas be acting like you savage, they out to get the cabbage. I got nothing but love for my niggas living last. I got a pit named P, she niggerina. I got a house out in the hills, right next to Chino. And I think I got a black Beamer, but my dream is to own a fly casino.
casino. Like Bugsy Siegel, and do it all illegal. And get scooped up by the little homie in the Riga. It feel good to you, baby bubba. You see, this is for the G's and the keys, motherfucker.
Now follow as we ride, motherfucker. The rest, two of the best from the west side. And I can make you famous. Niggas been down for years, so how can they blame us? I live in fear of a felony. I never stop belly needs. Motherfucking G's. If you got a better floor, another woman. Two of them every smoke won't.
Mi fa abbastanza ridere il fatto di dover parlare di come eliminare, cioè fare un'ecatombe di insetti proprio approfittando del fatto che ci sia l'armadillo in vacanza. Però vabbè, io leggo i vostri messaggi, visto che c'era un ascoltatore che diceva come disfarsi di un casino di popilie iaponiche, che sono effettivamente dei maggiolini super invasivi che ha in una gabbia. Scrive un altro che dice: nel freezer, fatto con successo, pulitissimo, il giorno dopo le butti via la spazzatura, non fai puzza e pappe schifose. Che schifo, ma dopodiché mi sembra appunto un lavoro pulitissimo, un lavoretto pulito pulito. Ciao, sono Luca da Senago. I corvi imperiali si trovano in montagna, i corvi di cittadini solitamente sono cornacchie grigie. No, no, infatti, è che ero nei dintorni, no, quello lo so, però mi trovavo dalle parti di Morbegno, per cui abbastanza in montagna, in una zona abbastanza di bosco. E c'erano questi due chiaramente corvidi, chiaramente grossi tipo tre volte una cornacchia, però ero un po' lontano e quindi mi chiedevo se potesse essere un corvo imperiale, che dal vivo ho visto solamente, cioè l'ho visto dopo dal vivo, e ovviamente in una situazione di semi cattività, nel senso che era molto ammaestrato. E vabbè, grazie a tutti, avete partecipato tantissimo con i vostri messaggi, ci sentiamo domani come al solito con di tutto un boh. Alle 16.30 scrive Luca, grande Luca da Senago, anch'io sono Luca da Senago, aperitivo. e vabbè, se ci fosse più tempo faremmo questa carambata, scrivetemi domani, vi do i rispettivi numeri, ciao.